memoria cellulare. Le cellule erano in grado di ricordare. Questo mi bastava. Ho incominciato a tirare un paio di somme e mi son detto: qual è il denominatore comune dell'esistenza? A quel tempo scoprii che il principio dinamico dell'esistenza è sopravvivi. Beh, in qualunque altro modo si sia combinata e qualunque altra cosa io abbia fatto, scrissi un libro a quel tempo, un libro chiamato Excalibur, che non avete mai letto, più che altro perché era semplicemente una dissertazione di quello che poteva essere, piuttosto che una serie di supposizioni, più che altro. Proprio di recente abbiamo attinto alcune ramificazioni delle supposizioni presenti in quell'Excalibur. In altre parole, avevo fissato il limite. Un limite elevato nel processing, nella terapia, nella supposizione, nella filosofia. L'avevo fissato molto in alto in termini di supposizioni e a quel punto non avevo nessun ponte che collegasse quello a ciò che era concretamente vero nella società. Fra quello che era vero, perché lo si poteva osservare, e quello che era vero da un punto di vista della supposizione, non c'era un ponte di collegamento nel mezzo. Ci vollero un bel po' di anni prima che trovassi un ponte di collegamento tra quelle due cose. Questo lavoro fu interrotto nel 1941. Durante gli anni 30 avevo fatto varie spedizioni e avevo imparato da varie culture primitive che l'uomo fondamentalmente non pensa in altro modo che nel modo in cui pensa. Solo perché fa dei pensieri su un certo soggetto o su un altro soggetto, non c'è motivo per cui pensi in modi diversi. Arriverà alle stesse conclusioni che stia facendo il suo lavoro usando la fisica nucleare, la matematica o che lo stia facendo con le formule magiche. Quel che fa è di ottenere una risposta e quindi la giustifica con qualche tracciato simbolico. Ero abbastanza convinto di ciò e del fatto che l'uomo stesse tracciando una sorta di ponte artificiale tra le sue conclusioni e i suoi problemi di base. Stava palesemente arrivandoci attraverso l'intuizione e sosteneva a gran voce che ci stava arrivando attraverso la logica. Era una cosa molto curiosa ed io la osservavo piuttosto divertito. Poi arrivò la guerra, che io considerai una grande ingiustizia per l'eccellente ragione che nel 1936, sulla rivista Forbes e su altre riviste, avevo detto che saremmo andati in guerra contro il Giappone perché il Giappone era il tipo di nazione da commettere suicidio. Questa era la caratteristica nazionale e se avessimo fermato i giapponesi troppo duramente nelle loro incursioni in Asia, avendoli già mandati verso quella conquista ai tempi di Theodore Roosevelt, avevamo dato il via alla loro conquista dell'Asia e quindi sapevo che se li avessimo fermati si sarebbero suicidati. Nel 1941 mi ritrovai a Washington e così finii in qualche modo in apatia riguardo a tutta la faccenda e mi arruolai. La guerra non era ancora cominciata e il 25 giugno a Washington mi fu data la carica di sottotenente di vascello. Ora, la sola ragione per cui accettai la carica a quel tempo era che tutti dicevano che non sarebbe stato possibile che mi richiamassero in servizio poiché a quel tempo ero impegnato in una nuova stesura di alcune pubblicazioni dell'ufficio idrografico sulle varie coste dell'America. Di solito non si prende una persona del genere per assegnarle improvvisamente una carica da ufficiale e svolgere una funzione di un qualche tipo. Beh, non me ne sarei preoccupato. Arrivò il 7 dicembre ed ecco che ci fu una grande guerra che coinvolse tutti e, indovinate un po'? Mi presero e, prima che potessi anche solo schioccare le dita, mi infilarono in un uniforme. Andai in Asia. Beh, quello era, voglio dire, mi mandarono in quella direzione.